Piazza del Duomo, Radio Popolare in diretta dal palco, sta parlando la prima volta una rettrice, un rettore di Milano, della statale di Milano, Marina Brambilla.
Sì, ha iniziato dicendo che la conoscenza, diritto di tutti, prospera solo nella libertà e nella pace, quindi le università devono essere vigili sentinelle, così ha detto, della libertà e della democrazia.
Consenso. Ecco, in una ancor giovane Università degli Studi di Milano, la Liberazione pose fine a un clima che era assolutamente incompatibile con gli ideali della Universitas. In quegli anni drammatici, la statale aveva espresso generose voci di dissenso, che non abbiamo dimenticato e che oggi voglio ricordare insieme a voi. Penso al rifiuto di Piero Martinetti e di Fabio Luzzatto, nostri docenti, rifiuto di prestare giuramento al regime nel 1931, un rifiuto che costò loro la cattedra. Penso alle lezioni sull'idea di nazione tenute nel 1943 e nel 1944 da Federico Chabot, che di lì a poco avrebbe lasciato l'insegnamento in statale per andare a combattere per la resistenza. O ancora al Comitato di Liberazione Nazionale Universitario, che fu guidato da Antonio Banfi. Ecco, Piero Martinetti e Federico Chabot continuano a ispirare generazioni di studiosi e di studenti che passano nelle nostre aule. A loro, a perenne ricordo della loro testimonianza, abbiamo voluto intitolare rispettivamente il Dipartimento di Filosofia e quello di Studi Storici della Statale. Ma come non ricordare oggi il sacrificio di tanti studenti? Giancarlo Puecher Passavalli, giovane partigiano, era iscritto a giurisprudenza, fucilato a Erba nel 1943. Alfonso Casati, studente di lettere, caduto nel 1944. E Mario Greppi, figlio di Antonio Greppi, che fu il primo sindaco milanese dopo la Liberazione. Mario era partigiano della 8ª Brigata Matteotti. Venne ucciso dai fascisti il 21 agosto 1944. E il suo nome di battaglia era Eugenio. Lo aveva scelto in onore del poeta Montale, che amava moltissimo. Ecco, i loro nomi, insieme a quelli di molti altri, sono incisi nella grande lapide dedicata ai caduti per la patria e per la libertà, che si trova all'ingresso della nostra Aula Magna, qui vicino, in via Festa del Perdono. Da allora l'Università Statale di Milano ha testimoniato ogni giorno, dentro e fuori le sue aule, il valore di quella libertà riconquistata, riconoscendola come elemento fondante e condizione stessa del nostro operare. Per questo, oggi in particolare, quando quegli ideali sembrano di nuovo a rischio anche nello stesso Occidente, sentiamo ancora più fortemente la nostra responsabilità nel riaffermarli tra i nostri studenti, nella nostra comunità, nelle nostre città, insieme alla nostra città. Restituire a Milano e a tutti noi il senso più profondo dei principi che ne hanno fatto la città della Resistenza significa farli vivere nel presente, manifestarne la persistente vitalità, valorizzarne il potenziale costruttivo per la nostra vita e per il nostro futuro. Per questo l'educazione alla cittadinanza e al valore della coesione sociale, la salvaguardia dei diritti, diventa per noi una responsabilità sempre più importante. Difendere la democrazia e la libertà significa formare una generazione di cittadini consapevoli, in grado di cogliere ogni segnale di arretramento politico, civile, sociale, in grado di abitare il mondo in rapida trasformazione con spirito critico, capaci di riconoscere che il progresso è tale solo quando porta benessere a tutti.
È la rettrice della Statale di Milano, Università Statale di Milano, Marina Brambilla.
Davanti a una complessità che ci destabilizza, davanti alla guerra, è nostro compito mettere in guardia i giovani dalla tentazione dello scetticismo, o ancor peggio del cinismo, che sono solo alibi per la nostra impotenza e sono complici di una resa che non dobbiamo accettare. Chiudere il nostro sguardo sarebbe una scelta profondamente ingiusta e completamente vana. Ecco, il tempo della febbrile ripresa della vita democratica nella Milano tra il 45 e il 46 ha molto da insegnarci in tal senso, perché nella primavera di 80 anni fa, come abbiamo appena sentito, le donne hanno votato per la prima volta, prima nelle elezioni amministrative e poi nella data storica del 2 giugno col voto nazionale per il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Un anniversario che è ricchissimo di significato per misurare le conquiste fatte, ma anche per misurare il lungo tratto di strada che ancora va compiuto per raggiungere una reale parità nei diritti. E in una Milano che era ancora stravolta dalla distruzione della guerra, a recarsi al voto per il referendum fu ben il 90% delle aventi diritto al voto. L'entusiasmo sui volti delle nostre concittadine che erano in fila ai seggi, la gioia per quel conquistato diritto che fu conquistato in forza del loro contributo alla resistenza, sia di ispirazione per tutti i giovani che devono poter ritrovare slancio e fiducia nell'impegno politico, nella propria capacità di incidere. Ecco, in tal senso anche la grande partecipazione al voto recente per il referendum ci fa ben sperare. Davanti a un contesto globale che sembra ridurre la potestà del diritto internazionale, dove la logica del più forte sembra prevalere, le università devono contrastare la rassegnazione, tenere viva la fiducia nel dialogo. E spetta anche all'università indicare l'unica via che è possibile percorrere per guardare i fatti del mondo, e che è quella di confidare nella pacifica forza del ragionamento. Lo studio e la riflessione educano a un approccio imparziale ai fatti, facendone emergere la profonda complessità, allontanandoci dalle visioni superficiali che sono all'origine dello sterile antagonismo degli opposti. Ed è impossibile non guardare oggi alla pace come il valore più alto, ma forse anche il più difficile da onorare tra i tanti che ci ha consegnato la lotta per la liberazione. Ecco, se la libertà e la pace sono il terreno fertile della conoscenza e del progresso, lo studio, la ricerca e la scienza sono gli anticorpi di ogni oppressione.
Eh beh, questa è la rettrice dell'Università Statale di Milano. Quando, quando i rappresentanti delle istituzioni, quelli attuali, vitali, parlano di un clima in cui se la democrazia viene messa a rischio bisogna rimetterci tutti in campo, eccetera, dà la sensazione di qual è il rapporto tra quello che accade 81 anni fa e oggi, 2026, le situazioni cambiano.
Eh sì, perché un conto è il sindaco Sala che, se vuoi, come dire, rispondere a Salvini alla piazza dei remigrazionisti la settimana scorsa, va bene, però ecco, una figura come la rettrice dell'Università Statale che ti dice che c'è bisogno di democrazia e di pace per poter, come dire, garantire il diritto, dal suo punto di vista, alla conoscenza, ma in generale i diritti, ti fa capire un po' l'arietta, no? Che tira.
È partita l'iniziativa Le Università per Giulio Regeni. Ecco, per non dimenticare...
Allora, io tornerei dai nostri inviati in corteo per sentire un po' le voci di quelli che prima dicevamo, insomma, ci hanno avuto il 25 aprile un po'... come dire, menomato.
Scippato.
Ecco, sì, perché poi tutti li abbiamo sentiti, erano anche tutti tranquilli, come dire, quasi presi bene rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato noi, perché in fondo dove c'era il concentramento si sono trovati lì, anzi qualcuno, mi pare, non so se fosse Giulia Stripoli o Diana, che raccontava che pensavano che non ci si muovesse perché c'era talmente tanta gente che il corteo non si muoveva, no? Non è andata proprio così, ma comunque poi i numeri saranno difficilissimi da fare stavolta, perché con questo spezzone...
Questa stavolta saranno difficili i numeri da fare e sarà anche difficile tenere bene i puntini sulle i di quello che è successo, perché si sente già, abbiamo già sentito volare un po' di parole un po' troppo in libertà su quello che è capitato. Ma vado con Roberto Maggioni, che invece è lì che sta assistendo a un coro della montagna.
Guarda, confermo che c'è una grandissima serenità e voglia di partecipare ed esserci a questo 25 aprile. E adesso sono arrivato quasi in Piazza Meda, sì, mi ero staccato un attimo perché avevo visto il popolo del fuorisalone, usiamo un po' ancora questi piccoli stereotipi reali, che circondava delle persone e stava facendo delle foto e dei video. Allora ho detto, ma cosa stanno facendo? Pensavo ci fosse un'installazione, invece l'installazione era il coro, questo coro che stava cantando prima Bella Ciao e adesso sta cantando se, Addio Lugano Bella. Vi faccio Addio sentire Lugano, un secondo. No, scusami, sono di Radio Popolare, di quale coro siete?
Voci di Mezzo.
Vi siete messi qui per ripararvi un po' dal sole?
C'è un sole in crepacci, ma poi in realtà è perché siccome c'è stato un blocco del corteo, hanno detto spostatevi un po' così defluisce. Che...
Blocco del corteo a parte, come ti sembra?
Ma bello, molto pieno di gente, pieno di colori, tanti canti.
Qual è il messaggio politico che deve uscire da questo 25 aprile secondo te?
No Kings. No.
No ai re.
No ai re, no.
Chi sono i re oggi? Chi sono i re oggi?
No, le tecnocrazie, gli oligo poli, insomma, tutto,
la nostra Melo e la nostra Giorgia Meloni.
Anche bianche lei.
Grazie, ciao. Va bene, mi allontano un po' da questo, dal coro delle voci di mezzo, mi ributto velocemente, velocemente per modo di dire, in mezzo al corteo, così facciamo qualche altra voce. Ciao, siamo di Radio Popolare, siamo in diretta. Vuoi
ciao.
Dirci qualcosina?
Ma siamo qua, per fortuna siamo, non siamo in pochi, abbiamo avuto qualche problema all'ingresso del corteo perché eravamo bloccati, non riuscivamo a passare, però adesso vedo che scorriamo, è sempre bello. Noi siamo qua con la GECI, il gruppo scout.
Ok, che messaggio portate voi?
Noi portiamo un messaggio di cooperazione, di solidarietà, di pace soprattutto.
Quei ragazzi, tanti
quei
sono
ragazzi
qua.
E i ragazzi per la società e la società per i ragazzi, perché poi saranno loro quelli che porteranno avanti il tutto.
Buon fine corteo, ciao, grazie, ciao.
Grazie, grazie.
La GECI.
La GECI, beh insomma, grande sigla. Grazie mille Roberto Maggioni, adesso continuiamo in giro con i nostri inviati e le nostre inviate. A proposito, invece, qui in Piazza Duomo adesso vedo apparire delle bandiere palestinesi, delle bandiere falce martello, ci sono le bandiere d'ordinanza della CISL, perché forse è adesso che parla, sì, forse è in corso adesso l'intervento di Daniela Fumarola, che è la segretaria nazionale della CISL.
Le diverse, è questo il lascito più forte della resistenza. Non l'assenza di differenze, ma la capacità di unirsi attorno al bene più grande della libertà e della democrazia. Lo fecero i partigiani e tutti i resistenti, lo fecero i padri dell'Europa, che a Ventotene riuscirono a immaginare quel che allora sembrava impossibile. Uno spazio comune di pace e di cooperazione tra popoli del continente. Lo fecero i costituenti, divisi per idee politiche, uniti nella scrittura della nostra Costituzione. Il 25 aprile, allora, chiarisce da dove nasce l'Italia democratica e antifascista.
Come darle torto, questa è la segretaria della CISL Fumarola, e il 25 aprile segna la nascita dell'Italia democratica e antifascista.
Allora, ci ha raggiunto qui alla postazione in Duomo Roberto Giudici, lo abbiamo già presentato prima parlando insomma del fatto che trattato un po' nella situazione del blocco costituito dalla Brigata Ebraica, gli iraniani della diaspora, quelli monarchici, i giovani di Forza Italia e gli ucraini, tutta la situazione che vi abbiamo raccontato questo pomeriggio. Allora io, Roberto, ti chiederei di spiegarci, secondo quello che tu hai potuto vedere da vicino, proprio perché so, mi risulta che tu abbia anche parlato in persona col questore qualche tempo fa, o comunque con qualcuno di sua fiducia, che cosa è successo proprio da quando sono entrati nel corteo, si sono posizionati quelle persone di quel blocco fino a quando poi a un certo punto si sono fatti da parte per permettere alle migliaia di persone che erano tappate dietro di sfilare in corteo.
Sì, insomma, io dico quello che ho visto. In realtà sono state due fasi. La prima fase è quando questo gruppo, che non era solo la Brigata Ebraica, c'era la Brigata Ebraica, c'erano le bandiere di Israele, c'erano le bandiere dello Shah di Persia, c'erano le bandiere polacche, c'erano altre bandiere, e quando sono entrati, naturalmente le persone che erano in corteo e stavano defluendo hanno incominciato, insomma, a fischiare, insomma, a contestare questa presenza, fino a che all'angolo tra Corso di Porta Venezia e Via Senato, di fronte, diciamo così, alla Brigata Ebraica si è raggruppato un numero molto molto consistente, un 500-600 persone, che proprio, insomma, hanno iniziato a chiedere il fatto che la Brigata Ebraica uscisse dal corteo. Questa situazione è durata circa 2 ore e naturalmente man mano che passava il tempo le persone aumentavano chiedendo, diciamo così, il fatto che questo gruppo dovesse uscire dal corteo. Nel frattempo in 2 ore è stato bloccato tutto il resto del corteo, che era forse la maggioranza, perché ho visto ci sono migliaia e migliaia di persone, non so dare il numero, però tantissime persone sono state bloccate dietro. A quel punto penso che la prefettura, la questura abbia deciso, anche secondo me, anche per dare delle garanzie di incolumità allo stesso gruppo della Brigata Ebraica, di chiedere che uscissero verso Via Senato, liberassero il corteo e quindi se ne andassero senza alcun tipo di problema.
Ma perché un gruppo così numeroso è stato fatto o lasciato posizionare lì davanti, addirittura all'inizio, prima ancora delle bandiere dell'AMPI?
Sì, esatto. Non lo so, forse perché la questura ha pensato che il luogo dove loro sono entrati fosse l'unico possibile per entrare, altrimenti non sarebbero più entrati nel corteo, conoscendo anche l'umore, appunto, del corteo. Però questo non è valso a nulla, perché poi le persone, appunto, quando hanno visto queste bandiere, questo gruppo e così via, si sono fermate, e non solo, c'erano persone che erano quasi arrivate in Piazza del Duomo che, sentendo la notizia, tornavano indietro proprio per bloccare l'avanzata di questo gruppo. E quindi
sono una gestione scellerata.
Ma no,
lo dico io.
Sì, non so la gestione, secondo me non era facile gestire quella situazione. Secondo me la questione è l'origine di quello, perché la Brigata Ebraica ha fatto sì che dietro al proprio striscione ci fossero le bandiere di Israele, e tutti sappiamo che in questo cosa vuol dire la presenza di bandiere di Israele il 25 aprile in questa situazione internazionale. Ma non solo, c'erano le bandiere dello Shah, quindi un'altra bandiera di una dittatura, e poi c'erano le bandiere di altri, dei polacchi, della destra polacca e così via. Quindi io penso che l'errore sia stato quello originario, del fatto che la Brigata Ebraica era quasi diventata l'elemento di coagulazione del peggio che c'è in giro in questo momento. E le persone si sono ribellate a questa situazione.
C'è una questione però, Roberto, sei esperto di piazza, cioè il passaggio della Brigata Ebraica è sempre stato a Milano un momento delicato, dove alcune persone decidevano di contestarlo, eccetera. Col tempo poi è arrivato a essere una questione che viene gestita dagli organizzatori. In questo caso, il riferimento che faceva Lorenza Ghidini al fatto di averli fatti passare lì davanti a tutto, davanti alla testa del corteo, ha creato lì una situazione in cui non c'entrava più, forse, cioè ha coagulato, oltre alla contestazione di chi voleva contestare la Brigata Ebraica, che però i numeri sono determinati, cioè anche piccoli, tutta una quantità di persone che dicevano: ma noi non stiamo riuscendo a fare il corteo perché c'è questa situazione lì. E a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca, però, cioè è una situazione curiosa che avvenga oggi a Milano così.
Beh, ti ripeto, in queste occasioni la gestione della piazza non è semplice e non è mai una questione organizzativa. Io penso che sia sempre una questione politica, e come ho detto prima, secondo me l'errore politico da parte della Brigata Ebraica di quel gruppo è stato quello, invece di sfilare in quanto comunità ebraica, è sfilata quasi a capo di figure insostenibili in questo momento. Anche le bandiere di Israele qualche anno fa, ok, erano contestate e così via, ma in questi 3 anni è successo qualcosa di straordinario, e questo è un fatto politico di cui tutti, anche loro, dovrebbero tenerne conto. Secondo me è questo il nocciolo della questione, perché anche se fossero entrati da un'altra parte si sarebbe verificata lo stesso fatto, penso.
Grazie Roberto Giudici. Ovviamente poi l'abbiamo sentito anche perché dei contatti in corso d'opera di quei momenti li aveva avuti anche direttamente con la questura. Credo che tra un pochino invece la parte appunto legata alla comunità ebraica farà una conferenza stampa, probabilmente
sì,
dirà
sì,
la
sì.
sua. È un tema su cui rischiano di volare molte parole in questi giorni. Tra l'altro adesso sto respirando odori di fumogeno,
sì,
Lorenzo,
non so chi li abbia...
No, non di fumogeno, quelli della polizia.
No, dei manifestanti,
di un bombarozzo colorato.
Più o meno davanti al sagrato del Duomo, adesso cerchiamo di capire. Noi siamo quasi in chiusura, tra non molto.
Abbiamo 4 minuti ancora prima di dare la linea al giornale radio.
Allora, purtroppo dobbiamo dare una notizia veramente... mi verrebbe da dire angosciante, che è arrivata da Roma un po' meno di un'ora fa mentre noi eravamo in diretta. Spari al corteo del 25 aprile, una coppia ferita da una pistola ad aria compressa al Parco Schuster. Il Parco Schuster era dove, so se avete ascoltato il giornale radio delle 13, vi trasmetteva Maria D'Amico più o meno la conclusione del corteo di Roma che tradizionalmente si svolge la mattina. Allora, 2 uomini a bordo di uno scooter hanno sparato contro delle persone con una pistola d'aria compressa. Ci sono sono una coppia, un uomo e una donna, che sono rimasti feriti. Adesso poi nel giornale radio, a cui daremo la linea fra pochissimo, vi daranno insomma tutte le notizie che si conoscono finora, e poi con Anna Bredice il servizio questa sera alle 19:30. Noi, Massimo, direi che per il momento da Piazza Duomo andiamo a chiudere questa diretta.
Da una
Se
Piazza
dovessimo
Duomo,
aspettare
no,
che arrivano.
Infatti, da una Piazza Duomo
tutti.
Che è un po' surreale anche oggi, da descrivere, perché si sta quasi concludendo una manifestazione dal palco, con davanti un po' di gente, ma non direi Piazza Duomo piena.
No, ma...
Perché questo è quello che è successo.
Se il corteo e gli ultimi che si sono sbloccati poco fa vogliono venire in Piazza Duomo, arriveranno praticamente fra 2 ore. Allora, noi adesso diamo la linea al giornale radio, poi prosegue da Via Olearo Claudio Iampaglia con una diretta anche a microfono aperto. Se volete raccontare il vostro 25 aprile, il vostro corteo, quello che avete visto voi, è il momento di farlo insieme a Claudio Iampaglia. Alle 18:30 poi la diretta di Partigiani in ogni quartiere. Massimo, abbiamo raccontato veramente un 25 aprile con dei tratti incredibili, assolutamente inediti. Quello che è successo andrà evidentemente chiarito. Roberto Giudici ci ha dato quella che è la sua lettura dei fatti sulla base dei contatti che lui ha avuto in quelle 2 ore, perché in effetti 2 ore è stata piantata lì quel blocco della Brigata Ebraica con tutte queste componenti che ricordava ancora Roberto, impedendo sostanzialmente al corteo di svolgersi.
Attorno a quella vicenda, sì, di questioni ne saranno dette, ed è proprio una vicenda classica in cui adesso partirà il braccio di ferro tra chi tenta di mettergli versioni, insomma, però tutto quello succederà. Ringraziamo tutti, però invece gli inviati e le inviate, da Roberto Maggione a Michele Migone, Luigi Ambrosio, Alessandro Braga, Alessandro Diegoli, Diana Santini, Giulia Stripoli, Barbara Sorrentini, mi dispiace, eravamo in collegamento, facciamo una cosa situazionista, Alessandro Principe, ma giusto perché lo salutiamo. Alessandro, mi senti?
Certo, vi sento, ciao.
È andata così. Sei in giro per...
È andata così, ma è tutto surreale, come avete detto giustamente. Sì. Un corteo alla spicciolata, una Piazza Duomo che io sto ripercorrendo a ritroso, che non è decisamente la Piazza Duomo che ci si poteva aspettare in un normale 25 aprile, è un 25 aprile a pezzetti.
Grazie anche a te, ovviamente, Alessandro Braga. Noi diamo la linea alle notizie.
La linea alle notizie, ma volevo fare un saluto e un ricordo di Carlo Monguzzi, perché oggi sarebbe stato qui, sarebbe stato in questa piazza, sarebbe stato al 25 25 aprile ed è la prima occasione, insomma, in cui non è con noi. Ciao Carlo.
Grazie a tutti per l'ascolto, grazie ovviamente a tutto il comparto tecnico, Giulio Ambrosio che ci ha passato tutto quello che dovevamo, Marco Sambinello che è qua insieme a noi, da Lorenzo Ghidini, da Massimo Bacchetta, grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo.
Battaglia 17.37 di questo 25 aprile 2026. Un buon pomeriggio qui dalla redazione di Via Ollearo, come avete sentito Alessandra Tommasi, Mattia Guastafiero in redazione, io sono al mixer insieme a voi per accompagnarvi in questa oretta di riflessioni, chiacchiere di come è stato questo complicato, difficile, anche faticosissimo per certi aspetti 25 aprile. Ovviamente stiamo guardando a tutte le notizie, non soltanto, non siamo solo Milano centrici al corteo milanese, che però ovviamente sarà l'oggetto sicuramente di delle vostri racconti, ma stiamo pensando anche a quello che è successo a Varese, quello che è successo anche, per carità, a Roma, ovviamente gravissimo ferimento di due iscritti all'AMPI da parte di due sconosciuti in motocicletta vestiti in tuta mimetica. L'avete sentito dal GR. E poi anche magari qualche storia più positiva, diciamo così, giornate più di celebrazione, di racconto, di speranza. Insomma, vediamo che cosa ci proporrete voi, ascoltatori e ascoltatrici.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna.
Ci sono un sacco di messaggi qua in radio, mentre la diretta ovviamente dalla Piazza Duomo, a cura della direttrice, di Massimo Bacchetta, tutti gli inviati, andava in onda, tantissime persone che sono tornate a casa perché non sapevano più come avanzare, dove orientarsi, insomma volevano, molti anche vogliono ascoltare giustamente i discorsi dal palco, ma arrivano anche per andare in Piazza Duomo, c'è chi arriva per sfilare, c'è chi lo fa per esserci, c'è chi lo fa per salutare anche in maniera felice, festante, amici, compagni, gente che si ritrova in questa occasione. E vabbè, oggi è andata un po' tutta complicata.
Siamo i ribelli della montagna. Siamo i ribelli della montagna. Viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede ci accompagna.
Aldo dice 26 per 1 e allora ho pensato di iniziare così, ascoltatori e ascoltatrici, poi ovviamente prendiamo tutte le vostre telefonate, i vostri racconti, che potete anche già, se avete voglia, scrivere al 331-62-14013 oppure a diretta @popolarenetwork.it, valgono anche ovviamente WhatsApp, gli SMS, tutto quello che volete e poi anche i telefoni. Ma prima di tutto io volevo parlare con una persona che saluto e ringrazio. Buongiorno Sara Zanisi, la direttrice generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la rete degli istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Buongiorno Sara.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e buona liberazione.
E intanto la prima domanda è d'obbligo, Milano immagino, avevo visto che eravate tantissime attività in queste settimane, però poi il 25 è Milano.
Sì, io in questo momento sono a Milano, in Piazza della Scala, dove sta ancora sfilando praticamente tutto il corteo della manifestazione nazionale per la liberazione.
Che cosa hai vissuto? Com'è andata questa giornata? E poi magari ragioniamo anche un po' su tanti fatti. Qui mi contestano già gli ascoltatori, perché ho detto che è una giornata per certi aspetti faticosa, perché noi, vedendo quale notizie, non soltanto la piazza di Milano, vediamo soprattutto i due feriti a Roma, insomma, in questo fatto molto grave, così come vediamo anche una sfilata di neonazisti di fatto a Varese, e quindi insomma, diciamo, dal punto di vista non tutto è andato benissimo, ecco. Poi altre cose, l'unità dei movimenti e della resistenza, la facciamo commentare magari da voi. Intanto, che giornata è stata, Sara Zanisi?
Sì, allora, per la nostra rete, che come giustamente tu ricordavi non è solo l'Istituto Nazionale che ha sede qui a Milano, proprio per volontà del CLN e soprattutto di Ferruccio Parri e dei suoi compagni e sue compagne che l'hanno voluto aprire a Milano nel 1949 per conservare le carte della resistenza, per tutta la nostra rete diciamo che è la festa principale nazionale anche per noi, proprio un po' la nostra festa di compleanno. E quindi tutta la rete, noi siamo un'ottantina quasi di istituti sparsi in tutta Italia, il mese di aprile è un mese dedicato proprio a occasioni per fare divulgazione storica e attivismo, anche mi sentirei di dire, intorno proprio a questo pezzo della nostra storia contemporanea, che è poi l'elemento fondativo anche della nostra Repubblica. Quindi quest'anno, che è anche l'anniversario del referendum, era tutto molto anche focalizzato su questo elemento della resistenza come base della Costituzione e della scelta repubblicana. Quindi abbiamo iniziative sparse un po' in tutta Italia. Oggi molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici magari conoscono, perché ci sono stati, c'è la festa a Gattatico, a Casa Cervi, e poi moltissime iniziative veramente in tutte le città, nei paesi anche più piccoli, manifestazioni, trekking, prolusioni, proiezioni di film, insomma molti momenti anche di come occasioni proprio per raccontare questo pezzo di storia.
Sì, perché il rischio è che oggi appunto discuteremo insomma di tantissime cose di cronaca, ma rischiamo di non parlare della resistenza, della liberazione e di che cosa significa oggi in particolare. Abbiamo sentito tra l'altro dal palco di Milano alcuni discorsi anche importanti, insomma, sentire una rettrice, la prima rettrice donna dell'Università Statale di Milano, ricordare che oggi come mai abbiamo bisogno di democrazia, di partecipazione, di giovani coscienti. Insomma, siamo in un'epoca un po' complessa.
Sì, direi che per noi istituti storici c'è veramente ancora tanto tanto lavoro da fare. Noi lavoriamo molto con i giovani, sia con le università ma soprattutto con le scuole superiori, le scuole medie, quindi facciamo molta attività didattica, anche se diventa sempre più difficile. Nel senso che ovviamente ci sono anche proprio forme di ostruzionismo nei nostri confronti. Noi siamo una delle associazioni che può usufruire del servizio dei docenti in distacco, cioè docenti che dal Ministero dell'Istruzione vengono dedicati a servizi fuori dalla scuola. Facciamo tantissime attività di formazione, siamo un'agenzia riconosciuta, e anche attività proprio direttamente, laboratori con gli studenti e le studenti. C'è negli ultimi anni, con questo governo ovviamente siamo po' sotto attacco, per cui c'è una riduzione continua dei docenti in distacco presso i nostri istituti, rendendo sempre più difficile questo tipo di attività, che invece proprio in questo momento è una delle attività fondamentali. E proprio per questo a me piace ricordare che una delle cose più belle che abbiamo fatto qua a Milano questa settimana è stato un trekking urbano dedicato alla storia della resistenza al Giambellino, con gli studenti e le studenti del Carducci, con cui abbiamo fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro, ed è veramente, io credo che sono veramente le esperienze più belli, più gratificanti per tutte noi, perché tocchiamo con mano come ci sia invece una curiosità, un interesse, una necessità di studiare questo pezzo della nostra storia da parte dei più giovani, che sono poi quelli che in modo anche più radicale e deciso si stanno opponendo e si sono opposti anche nei mesi passati e negli anni passati alle tante guerre che stanno ritornando, e quindi con anche un'attenzione veramente antifascista e antimilitarista che dobbiamo coltivare.
Assolutamente, e se volete, Sara Zanisi, noi rinnoviamo sempre l'appello di passare da Casa della Memoria a Milano, dove c'è la sede, ci sono moltissime attività, mostre, iniziative, davvero tanto, c'è teatro, c'è mostra, c'è racconti, ci sono poi gli archivi storici che sono il cuore di Casa della Memoria, dove c'è appunto l'Istituto Nazionale Parri, e insomma basta una newsletter, uno sguardo ai vostri Instagram, ai vostri social, ed è facile scoprire le tante iniziative.
Grazie, permettimi di chiudere solo con un altro piccolo esperimento che abbiamo fatto quest'anno, di cui sono molto orgogliosa, perché abbiamo collaborato con Chip Festival, che è un collettivo di artiste bolognesi che da diversi anni usano la forma della poster art come strumento per fare anche campagne militanti e in particolare campagne femministe, transfemministe, ma anche antifasciste negli ultimi 2 anni, e hanno questo progetto Actum Banditen, al quale abbiamo collaborato nella ricerca sugli archivi fotografici dei nostri istituti. E una delle cose di cui sono più felice è che tra le facce che potrete vedere a Bologna oppure sui loro social abbiamo anche Bianca Ceva, che è una delle fondatrici dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, come ci chiamavamo, ed è stata la prima direttrice dell'Istituto Parri, e quindi io le sono particolarmente affezionata e le voglio molto bene, e il suo viso meraviglioso di quando aveva 20 anni è su questi manifesti molto interessanti in giro per la città di Bologna.
Ebbene, le CIP sono molto interessanti, ricordiamo, hanno fatto anche tutte le mostre l'anno scorso contro la guerra, su Disertiamo, l'avete potuto vedere a Reggio, certo, Emilia insieme a Emergency, bravissimi, molto interessante e molto contemporaneo. Grazie Sara Zanisi, ti lasciamo alla fine del corteo che sta ancora, no, in Piazza Duomo, si cerca di arrivare, mi scrivono, alcuni non riescono ad arrivare.
Sono ancora ferma in Piazza Scala. E sta arrivando adesso una parte di corteo che veramente era ancora abbastanza all'inizio, quindi credo che ci sia ancora tantissima gente ferma a Palestro. Siamo veramente tante.
Meno male, è quello, sì, che vogliamo sentire. Sì. Grazie Sara Zanisi, la direttrice dell'Istituto Storico, quello che noi chiamiamo Ferruccio Parri, e che è la rete degli istituti per la storia della resistenza dell'età contemporanea. Buon 25 aprile a tutte voi e a tutti voi.
Grazie, buon 25 aprile a tutte. Ciao.
E allora, tra le vostre telefonate in attesa siete tanti e tante, tra i messaggi che ci chiedono di raccontare che cosa sta succedendo ancora adesso, perché le persone non riescono ad entrare in piazza, se ci sono blocchi o non blocchi, che cosa è successo prima, insomma, con ordine, cominciamo. Chi c'era in piazza se non gli storici, corrispondenti, redattori, curatori, tutto quello che volete di questa radio? Paolo Utter, buongiorno.
Buongiorno.
Ancora in piazza?
Vicino, sto cercando di andare a casa, però
è complicato.
È complicato, tra l'altro c'è qualcuno che mi sta telefonando, spero che non interferisca.
No, al momento no.
Allora, io ti sorprenderò, ma dato che tutte le telefonate polemizzeranno sulla questione brigata ebraica, bloccarli, non bloccarli, la bandiera del deserto, costare o non costare, io di questo non dico nulla. Ascolterò insieme a te. Anzi, propongo un giudizio paradossale. Oggi è andata benissimo, nel senso che per quattro ore decine di migliaia di persone sono rimaste imbottigliate in una gigantesca festa studentesca nel centro di Milano e mi pare che nessuno si è fatto male, me lo confermi?
Allora, io davanti l'ANSA mi pare di sì, c'è stato qualche leggero malore qua e là, però c'era anche un gran caldo, una grande... come dire, sì, ho avuto la tua stessa impressione, sono stato in manifestazione fino alle 4:30 e sono stato bloccato anch'io in mezzo alla musica, alle chiacchiere, ai confronti con le persone e ovviamente lontano avevamo capito che c'era un po', come dire, qualche blocco, ma era un'altra festa, era un altro corteo, insomma.
Sì, su questo poi ti dirò le mie parole conclusive sulla faccenda, perché l'ho definita gigantesca festa studentesca. Volevo fare un'osservazione un po' giornalistico-politica. Allora, io sono andato in particolare, qua parlo come cittadino, non come giornalista, nello spezzone della sinistra per l'Ucraina, che portava insieme bandiere Palestina e Ucraina. Lo sapevi che c'era questo, tra l'altro?
No.
C'è stata questa piccola presenza reclamizzata per quello che riescono sui social e c'erano un po' di ragazzi qua e là con le bandiere palestino-ucraina affiancate. Oggi questo tema è rimasto completamente tra parentesi, nel senso che non ha ricevuto né dissenso né in particolare consenso, però sono successi in Italia due episodi che mi hanno abbastanza inquietato, perché se ho capito bene, no, spero di non aver capito bene, sia a Bologna che a Perugia dei manifestanti che hanno portato la bandiera ucraina sono stati allontanati non da gruppi antagonisti ad essi, ma dal servizio d'ordine. Questa è una cosa che credo che tutti vorremmo appurare, perché mentre la schiamazzata fascista di cui avete parlato a Varese o addirittura il fatto che due in tutta mimetica sparino sono cose gravi, ma cose, come dire, sulle quali non c'è neanche da discutere, l'eventuale decisione dei servizi d'ordine del 25 aprile di Bologna e Perugia di allontanare la bandiera ucraina è, mi pare sì, un tema da discutere profondamente, no? Vorrei ricordare che la canzone che tutti cantiamo, Bella Ciao, comincia dicendo che una mattina mi sono svegliato e ho trovato
l'invasor.
Ecco, l'invasor. Non dice ho trovato il dittatore, dice ho trovato l'invasor, cioè si basa su una questione di indipendenza e di autodeterminazione nazionale. La lascio lì perché non intendo assolutamente fare.
Vabbè, ma adesso poi vediamo, magari qualcuno da Bologna, da cosa c'è, quindi adesso approfondiamo, sai che è la dinamica del microfono aperto di cui tu sei stato, come dire, anche un grande inventore e curatore.
Può succedere di tutto.
Esatto. Grazie mille, Paolo.
Voglio concludere dicendo che comunque questa partecipazione dei giovani milanesi, e io direi non dei giovani, degli studenti, perché sono studenti quelli che partecipano secondo me alle leggi, è straordinaria. Forse non è una novità, c'è stata già negli ultimi anni, ma è una cosa assolutamente straordinaria, assomiglia quasi al Pride, cioè tra un po' noi di una certa età non riusciamo più a starci lì. è una cosa notevole del 25 aprile, indipendentemente da questa menata, scusate il termine, del blocco di due ore.
Ok, grazie Paolo, buon ritorno.
Ciao.
L'ascoltatore che è più in attesa da più tempo, buongiorno ascoltatore, ascoltatrice, scusa per l'attesa, il tuo nome?
Sono Fabrizio, ciao.
Ciao Fabrizio, dimmi tutto.
Sono abbonato.
Eri al corteo, eri in giro, eri stamattina alle corone?
No, purtroppo non ero a corteo di 25 come vado tutti gli anni, però volevo ricordare un fatto storico molto importante. Mio padre e mio zio furono partigiani della brigata Modena Centro, che liberò praticamente tra il giugno del 44 e l'agosto del 44 la zona, una zona molto estesa di circa 200 km quadrati tra Modena, praticamente Reggio Emilia, e che diede luogo alla Repubblica di Montefiorino, la prima Repubblica partigiana d'Italia. Io sono testimone di quei fatti. Mio zio era vicecomandante di battaglione, quindi combatté più riprese contro i nazifascisti, e mio papà invece combatté a livello locale. Peraltro nella nostra zona ci fu la prima grande strage, che è stata dimenticata dalla storia per molto tempo, la strage di Monchio, che fu la prima grande strage il 18 marzo del 44, dove furono massacrati 139 civili, ancora prima delle fosse ardeatine. Certo. Quindi sono testimone di quei fatti, perché i miei genitori c'erano entrambi e mi hanno raccontato il terrore dei nazifascisti, quindi dei repubblichini e della divisione Hermann Göring, che è una famigerata divisione che ha imperversato nella nostra zona e che comunque fu responsabile di altre stragi in Toscana e praticamente nella zona di Reggio Emilia. Il secondo punto sulla manifestazione di oggi, su quello che è successo oggi, la scelta di far sfilare naturalmente la brigata ebraica in testa, diciamo, al corteo del 25 aprile, non è una scelta casuale.
Ma penso che non fosse una scelta, penso che dovesse stare... Sì. Che non doveva stare lì, penso.
Sì, purtroppo però secondo me fa parte di una strategia politica di un governo eversivo, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, un governo eversivo, che è quello della fascista Giorgia Meloni, ed è la fascista Giorgia Meloni, che praticamente, come nella strategia della tensione, naturalmente tende a dividere il movimento antifascista per creare i presupposti della repressione. Questo l'abbiamo visto tante volte.
Il pensiero è chiaro, provocazione.
Io sono assolutamente convinto che dietro tutto questo ci sia un preciso disegno fascista, perché
sei stato chiarissimo, però devo salutarti perché abbiamo lo stacco della pubblicità.
Non sono neofascisti, questi sono fascisti, vengono da...
È stato chiarissimo. Un abbraccio Fabrizio, se no non parla più nessuno.
5 aprile, viva Radio Popolare e viva la liberazione.
Ciao, sempre, grazie.
Resistenza.
E grazie di aver ricordato le stragi, grazie mille. Ascoltatore che sei in attesa, ti pesco subito, stai lì, ci sono 40 secondi di pubblicità e ti pesco, stai lì. Siamo tornati in Radio Popolare, il microfonetto aperto, perché abbiamo poco tempo, il microfono corto, insomma, aperto, 17:59, quasi le 18, andiamo avanti per mezz'ora perché poi diamo la linea a Partigiani in ogni quartiere, che comincia, ed ecco qua il debito che avevo con l'ascoltatrice, se ho capito bene, ascoltatrice. Il tuo nome, buongiorno.
Buongiorno, allora, sono d'accordissimo con quello che ha detto
l'ascoltatore precedente, Fabrizio.
Però aggiungo che praticamente hanno smembrato volutamente il corteo. Io ero davanti al cordone della polizia e dietro c'era c'erano giovani di Forza Italia, un manipolo di giovinazzi di Forza Italia, e poi davanti a Forza Italia c'era la brigata, e c'erano le bandiere israeliane, però non era la brigata ebrea. c'erano le bandiere israeliane.
Beh, questo sì, l'abbiamo raccontato.
Vergognosa.
Sì, sì, l'abbiamo raccontato. Grazie alla tua testimonianza, hanno, sei tornata a casa.
Un momento, ascoltami.
Beh, l'hai detto, hanno smembrato il corteo.
Hanno smembrato il corteo, hanno travisato e distrutto il senso del 25 aprile.
Grazie. Non mi hai detto il tuo nome, però.
Maria Teresa.
Ciao Maria Teresa.
Vergogna,
grazie mille.
Sono dovuta tornare a casa perché se passavo dopo un po' davanti al cordone di polizia ho chiesto a un carabiniere: ma perché vi comportate in questo modo? Signora, facciamo prevenzione. Capito? Mi hanno risposto così: prevenzione? Capito? Ecco dove siamo. Questo è uno stato di polizia. E io sono veramente irritata, sono entrata in Piazza Duomo, non potevo più uscire, perché era transennato dappertutto.
Sì, anche questo, anche questo.
Come gli animali in gabbia.
Anche questo viene segnalato da tantissime ascoltatrici e ascoltatori, la fatica a entrare e a uscire, il rischio, il pericolo, gli imbuti. Insomma, una gestione della piazza da parte delle autorità molto molto discussa, discutibile e condannata, criticata da voi. Grazie mille Maria Teresa.
Era vuota, transennata.
Maria Teresa, dobbiamo lasciare spazio agli altri, se no è un monologo.
Sì,
grazie. Un abbraccio.
Prego,
grazie. Ascoltatore, ascoltatrice, pronto? Buongiorno, il tuo nome, eccoci.
Pronto?
Sì, ci sei.
Sono io?
Sì, devi dirmi il tuo nome però.
Ok, Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao. Senti, io ero proprio lì davanti come la signora che mi ha preceduto, ok?
Sì.
Allora, al di là dell'aspetto del merito politico, su cui è già stato detto tutto anche dall'ascoltatore precedente, dalla signora e dalla signora, sono totalmente d'accordo. Qui c'è una questione sulla quale io mi auguro che non si resti zitti e che chi è competente assuma gli impegni necessari a denunciare anche alla magistratura, anche a distanze adeguate, la situazione scellerata e criminale di gestione dell'ordine pubblico, altro che prevenzione. Allora, chi si è arrivati, ero lì davanti, sono stato lì due ore, si è formato un tappo con una calca enorme, con tutti i ragazzi, la gente, anche giovani e meno giovani, che dicevano corteo, corteo, cioè invocavano la continuazione del corteo, e intanto era completamente bloccato. Il corteo è rimasto sostanzialmente bloccato per due ore. In questo tappo, alla fine del corteo, io ho assistito a due persone che sono state male e a una che è svenuta. No, cosa che non sarebbe successo se il corteo avesse potuto fluire tranquillamente. Il fatto è che questi 50 o 60, tutti circondati e protetti dalla polizia della sedicente brigata ebraica, in realtà erano della gente che sventolava bandiere israeliane e altri tipi di bandiere, compresi quella americana, eccetera, eccetera. Ecco, questi qui erano e hanno determinato un tappo e la polizia non ha fatto più passare nessuno o pochissimi.
No, no, ma questo l'abbiamo raccontato tutto. Avevamo tre inviati sul posto.
Ecco, questa cosa, questo è successo, solo che 100 metri alle spalle c'era via Senato.
Sì, sì, anche
dopo
questo.
Ore,
posso chiederti il tuo nome?
Ore,
il tuo nome?
Le persone, questo gruppo, è stato deviato in via Senato.
No, cosa? Mi dici il tuo nome, per favore?
Cadere due ore prima. No, senza determinare
ascolta, dobbiamo ascoltarci. Dobbiamo ascoltarci. Se non ci ascoltiamo, non riusciamo a fare il microfono aperto. Qual è il tuo nome?
Ok.
Il tuo nome? Il tuo
Daniele.
Nome? Daniele. Allora, Daniele, questa qua è la cronaca che abbiamo fatto noi. Abbiamo in piazza tre inviati, erano lì di fianco a voi, e quindi esattamente tutto quello che abbiamo raccontato.
Ma non avete denunciato la
che cosa?
Cosa, non per
dimmi.
Non siete bravi, ma siete bravissimi, ma non avete ricordato l'aspetto tecnico della gestione.
No, no, non solo l'abbiamo ricordato.
Se il signore che è svenuto, per cui là qualcuno ha urlato, un medico avesse avuto, non so, un problema cardiaco,
un infarto,
eccetera, eccetera, non poteva neanche arrivare.
No, Daniele, l'abbiamo detto. No, l'abbiamo detto.
Un infermiere, neppure un medico poteva correre.
L'abbiamo detto, Daniele, ci siamo, l'abbiamo detto, siamo d'accordo con te. Il racconto era preciso, sei un cronista.
Mi inchiesta su questa cosa.
Okay.
Ok, buon lavoro, ciao.
Grazie Daniele, la ricostruzione era... intanto Anna ci racconta che alle 18 il corteo entra in piazza, Duomo, bambini, anziani, giovani, manifestanti navigati che hanno aspettato sotto il sole e non si sono fatti scippare il 25 aprile. In corso Vittorio Emanuele le vasche sono a Carlotta, ci scrive, sono frequentate da gruppi di bandiere italiane, rosse, palestinesi, sono arrivate col corteo dell'Ampi e con gli ebrei per la pace che sono stati applauditissimi, dice, perché ovviamente come dire, gli si ringrazia per la loro attenzione al tema comune. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno.
Giuliana.
Sei Giuliana? Dove sei Giuliana?
Falsa Monica, sono venuta apposta per manifestazione, io sono di Milano e abito a Ponte di Legno, ma sono venuta apposta per manifestare. Sono stata proprio all'inizio, quando non c'erano ancora i tappi e i blocchi, all'inizio alle 3:20 ho sfilato con la banda d'Afori, poi dietro c'era
col tamburo della banda d'Afori, che bello.
Sì, 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 infatti sono molto, poi io sono della Bovisa, quindi ero molto fiera, e quindi niente, c'era un sacco di gente lì con me, addirittura c'era, appunto, io sono dell'Ampi, Ampi Odri di Milano, e c'era quelli dell'Ampi, c'era alcune bandiere della CGIL, Monza, Brianza, poi però ho detto, cioè, vado avanti un attimo perché tanto arriveranno, no? In quel momento c'erano i carabinieri e la polizia che non faceva passare perché stavano entrando questi con le bandiere, con, penso, della brigata ebraica.
Vabbè.
Ho detto che c'erano anche delle bandiere americane. Però
sì, sì, no, questo abbiamo raccontato tutto noi, quello. A noi basta, okay, sapere come l'avete vissuta voi, i cronisti li facciamo noi.
Bellissimo, benissimo. Cioè,
ottimo.
Io mi sono fatta 500 chilometri, ma ne sono valsi la pena.
Grazie Giuliana, buon ritorno, ciao. In Val Camonica. Ciao.
Ciao.
Ascoltatrice, ciao. Ascoltatore, buongiorno, il tuo nome.
Ciao, sono Alberto.
Ciao Alberto.
Anch'io arrivo dalla Brianza, sono nato a Milano, quindi sono venuto a Milano a fare il 25 aprile. Anch'io ho visto tutto quello che avete raccontato, sono passato in mezzo, tutte le difficoltà, però comunque ho visto un sacco di gente, tante famiglie, diciamo molta allegria, direi quasi fiducia, o comunque insomma era bello, era molto, molto piacevole. Nonostante tutte le difficoltà, il clima e anche le difficoltà che ci hanno messo in mezzo. Un'unica considerazione che mi viene a fare, ho visto chiaramente lo spezzone, ho visto, mi sono trovato poi di fronte alla polizia. C'era,
posso farti una domanda? Qua molti ascoltatori adesso, diciamo, più che la questione della testa del corteo, che appunto riguarda quel migliaio, 2000-3000 persone che sono riusciti a passare lì, la strettoia, la polizia, le bandiere, gli insulti, eccetera. Ma gli altri sono particolarmente colpiti dalle transenne. Dicono che transennato San Babile, transennato di Cui hai, transennato lì, ma non si è mai visto il 25 aprile di tutti. Forse l'hanno fatto per chi lo sa, per il salone della moda, per i turisti. Non si capisce. Però non piace, tu hai notato anche tu Alberto questo?
Sì, assolutamente sì, tra parentesi ho notato una particolarità, magari sono io che ho preso l'uscita sbagliata, non lo so, però io sono entrato in piazza, sono andato dove c'era il palco, e poi dopodiché ho deciso di uscire dalla piazza, e per uscire dalla piazza praticamente dovevo ritagliare il corteo che entrava nella piazza.
Sì, non molto intelligente. Quindi, come uscita prevista.
No,
esatto.
Era di un'idiozia assoluta, nel senso che non... Poi l'Ampi a un certo punto si è messa, come dire, a fare da spartiacque, quindi diceva andate in piazza e cercava di fare in modo di avere due corsie, però era veramente stupido, nel senso dovevi ripassare di lì e chiaramente, diciamo, ti trovavi un muro. Era abbastanza mal gestita, decisamente mal gestita. Oltretutto l'uscita era intesa a senso unico, c'erano i poliziotti, la polizia che bloccava quelli che volevano entrare. Il problema è che non è che la gente arrivava e voleva entrare in Piazza del Duomo, e questi qua gli dicevano non potevano, e quindi tutti, anche per uscire ti trovavi un muro di gente che voleva entrare con i poliziotti che non gli dicevano di non passare. Lì tappi su tappi, disorganizzazione voluta, non voluta, Alcune cose secondo me erano volute, altre secondo me sono state fatte proprio male, banalmente
certo.
Male, semplicemente male.
No, ma guarda, mi dicono che era transennato come l'anno scorso. No, no, non stiamo dicendo questo. Transennato il palco e il Duomo, sì, anche l'anno scorso l'avevamo notato con l'entrata del corteo transennata. No, no, stiamo parlando anche delle vie attorno e delle uscite. Grazie mille, Alberto.
Sì,
intanto
sì,
un abbraccio.
Tutto transennato.
Un abbraccio.
Ok, ciao.
Ciao, caro. Ciao. Ascoltatrice. Ascoltatore, buongiorno, il tuo nome?
Pronto?
Eccoci.
Ciao, sono Marco.
Ciao Marco, com'è andata?
Allora, io volevo raccontare un po' il mio 25 aprile. Secondo me è andata benissimo, ok? Perché sì, è vero, era tutto transennato, sì, è vero, era tutto chiuso. Però il corteo del 25 aprile, le persone che vivevano il corteo del 25 aprile hanno impedito alle bandiere israeliane di sfilare in questo corteo. Sono state le persone, non sono stati dei gruppi organizzati, gli estremisti, no, sono state le persone.
È un po' come raccontava Roberto Maggioni, insomma.
È un po' come raccontavano alcuni degli ascoltatori precedenti. Non c'è stato nessun gruppo organizzato, non era una contestazione organizzata, non è che qualcuno è saltato fuori a fare il casino perché voleva fare il casino. Erano le persone che non potevano tollerare la presenza delle bandiere di Israele nel corteo.
Va bene.
È stato bello ed è stato giusto. E comunque, cioè, quello che dite, sì, è vero, era tutto decisamente, maledettamente transennato.
Ok.
Se ci fosse stato un problema, qualcuno si faceva male. Questo è certo.
Però forse quello che dici tu, almeno anche chi è stato dietro, chi non ha vissuto, insomma, i momenti della testa, insomma, del cosiddetto tappo, chiamiamolo così, anche dietro le persone erano molto responsabili, c'erano dei momenti di strettoia totale, si faceva fatica a respirare e le persone si davano una mano. Devo dire, c'era grande senso civico dietro, perché io ero dietro, quindi posso parlare.
Guardi, io ho fatto tutto il corteo con il mio piccolo nello zainetto.
Ah, urca.
È vero, c'è stato questo senso civico, la gente mi ha aiutato, tutti mi aiutavano, è stato molto bello sotto questo punto di vista ed è stato molto tranquillo, non c'è mai stata tensione o paura che succedesse qualcosa, perché anche la contestazione non è mai stata tesa, arrabbiata o non so come dire, tesa, ecco.
Sì.
Anche durante la contestazione il clima era tranquillo, pacifico, umano e cordiale.
Grazie. Però mille,
questo è chiaramente un punto.
Quanti anni ha il tuo piccolo?
Uno.
Bello, grandissimo. Un abbraccio.
Bene, ciao, buonasera.
Ciao, grazie. Ascoltatore e ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome? Pronto, pronto, sei tu?
Sono io?
Sì.
Perfetto. Voglio dire, la Milano popolare.
Ma
la Milano,
il nome no?
Cinese, può essere orgogliosa di se stessi. Dopo tanti anni di contestazioni, di protesta contro la brigata ebraica, siamo riusciti a farli uscire dal corteo. E questo è un grande risultato, secondo me.
Ma io, guarda, sai che sono uno di quelli che mica tanto, comunque va bene, accetto la tua opinione.
Bisogna fare i complimenti a tutti quelli, che erano per strada oggi e li hanno spinti fuori. Io ho visto entrare.
Però mi dovresti dire il tuo nome, perché mi piacerebbe. Cioè, parliamo. Io sono Claudio, tu sei?
Scusa?
Io sono Claudio, tu sei?
Io sono Lutz.
Ok, scusami, non avevo capito, magari me l'avevi detto.
Lutz, tre volte l'ho detto.
Grazie. Scusa, non avevo sentito, è cortissimo. Senti, grazie mille, sei stato chiarissimo.
La Milano popolare e palestinese deve essere orgogliosa.
L'hai detto, è stato chiarissimo.
Raggiunto oggi.
Grazie mille. Pronto, ascoltatore e ascoltatrice, il tuo nome?
Buonasera, sono Gerardo.
Ciao Gerardo, dimmi tutto.
Allora, prima di tutto, chi decide chi entrare nello spezzone del corteo del 25 aprile non è il governo, ma bensì la commissione provinciale sulla sicurezza, che c'è un tavolo che viene fatto 15 giorni prima,
certo,
della manifestazione. Quindi il governo Meloni non c'entra niente, viene fatto ANPI, Comune di Milano, Questura e le varie associazioni del che
però qualcosa è andato storto, perché
sì, per l'amore di Dio, non discuto questo. Secondo, per me devono partecipare tutti devono partecipare, al di là delle bandiere ideologiche e non ideologiche. Per me non è democrazia se un'organizzazione non potesse partecipare. Poi un'altra cosa importante, la prima Repubblica in Italia, democratica e popolare, non fu fatta a Monteferrito, ma fu fatta a Maschito, in provincia di Potenza.
Ah, ok.
perché, questo, perché poi venne la Repubblica dell'Ossola e poi vengono le altre repubbliche, ma in senso cronologico è stata la Repubblica di Maschile in provincia di Potenza, perché io sono un lucano e difendo non questo titolo, ma difendo che la Basilicata insieme a Rione di Pupe a Matera ha pagato un caro prezzo per la libertà, per la lotta alla
Mi sembra giusto, perché pensiamo sempre solo alla liberazione del Nord, avvenuta diciamo dal 44 in avanti, mentre prima ci sono state giuste rivendicazioni e altre liberazioni. Hai fatto bene a ricordarlo, grazie.
Non discutiamo niente.
Un abbraccio.
Grazie, anche a te.
Buon 25 aprile. Ascoltatrici, ascoltatori, buongiorno. Qual è il tuo nome? Sei tu.
Stefano,
Ciao Stefano.
Mi sentite?
Sì. Sì, ti sento, allora, aspetta, dimmi tutto.
Io voglio semplicemente dire la mia, come dire, la mia testimonianza. Io arrivavo, ho fatto la manifestazione al contrario, mi sono fermato dalle signore che tenevano il cartello voci ebraiche
contro la guerra.
Contro la guerra, bravo. Abbiamo chiacchierato, la signora mi ha detto che è ebrea e che è antifascista, che non vuole c'entrare nulla con Netanyahu e con Israele, pur essendo ebrea praticante. Secondo me una persona così deve poter manifestare. Dopo
certo.
Le bandiere e tutto il resto le avete già detto voi, io non aggiungo nient'altro. Ma la signora Sarfati, con cui ho chiacchierato
una decina
di minuti, io mi sono affiancato a lei e ho detto sto qua vicino a lei, perché mi sento di dire che ha diritto a essere qua tanto quanto sono qua io e tutti quelli che sono davanti e dietro di noi.
Ma guarda, non solo che abbia pieno diritto, ma ci mancherebbe altro, è un pezzo della storia della liberazione, della resistenza, di tutto quello che siamo noi, ma come gli applausi per gli ebrei per la pace che sfilavano per San Babila, esatto, come sempre, che erano in mezzo al corteo, certo. Grazie mille, Stefano.
Ok, mi sono posto agli altri. Ciao a tutti, molto buon 25 aprile.
Un abbraccio.
Ascoltatrice. Posso parlare?
Sì, eccoci, il tuo nome.
Sì, ciao, sono Luciano.
Ciao Luciano.
Vengo dalla Val di Intelvi e questa mattina con mio figlio Jacopo, che invece veniva da Milano, siamo stati a Dongo. È stata una bellissima manifestazione, in serenità e con tanti sindaci. Il rappresentante dell'ANPI e poi volevo ricordare mio padre, non era partigiano, però era ufficiale di complemento del 51esimo battaglione bersaglieri e ha partecipato alla prima battaglia contro i nazifascisti a Montelungo. Sono morti tanti suoi compagni, lui è stato fortunato, gli hanno proposto la medaglia d'argento, ma lui l'ha lasciata a un altro compagno che era di carriera. E questo è quanto,
che gli serviva.
E sono molto contento.
Grazie Luciano, esatto. Grazie davvero.
Buon 25 aprile
a voi,
grazie a tutti voi,
a tutta la famiglia, grazie. Ascoltatrice, ascoltatore, buongiorno, il tuo nome.
Pronto, ciao, mi chiamo Lella.
Ciao Lella.
Ciao, ecco, io volevo dire che a me mi ha un po', come dire, rattristato quello che è successo contro la Brigata Ebraica. Perché insomma c'erano le bandiere della pace e poi buttiamo fuori le persone dal corteo per il 25 aprile.
Non ti è piaciuto per niente?
Non mi è piaciuto, allora devo dirti che non è che non mi è piaciuto per niente, mi ha molto rattristato, perché è vero che c'era qualche cretino che nella Brigata Ebraica aveva la bandiera con la stella di Davide sotto la bandiera americana, e secondo me non esiste sta roba qua. Però buttare fuori un pezzo del corteo che comunque ha una sua storia e ha un suo diritto di essere lì, secondo me, ecco, mi ha molto rattristato, ecco, questa cosa qua.
Grazie mille di avercelo detto. Tu sei andata avanti o sei andata via?
In realtà io ero dall'altra parte, okay. Quindi io ho cercato di da Piazza San Babila di proseguire e lì proprio non ci siamo riusciti, cioè di proseguire verso Palestro per accordarmi al corteo, ma lì era proprio impossibile perché c'era la Fiumana che veniva dall'altra parte e che passava intorno alla Brigata Ebraica, quindi alla fine mi sono fatta da lì fino in Piazza Duomo, e però il corteo era proprio sfilacciato, ecco, con questa cosa qua.
Certo, grazie mille.
Un po'. Ciao.
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 Allora, intanto ci mandano delle foto da casa Cervi, dove c'è un palco davvero grande, 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 un sacco di gente, ma abbiamo anche il nostro Carlo Riva. Buongiorno Carlo.
Sono in cosa? Sono in onda?
Certo che sei in onda, buongiorno Carlo.
No, scusami, perché io l'ho vissuto in maniera molto traumatica, perdonate.
Immagino.
Allora, ma non per altro, perché anche nel sentire le trasmissioni, in alcune telefonate, non ho sentito la diretta essendo lì, quindi avendola vissuta in diretta. Allora, per dirvi, io ero nello spezzone subito dopo la brigata ebraica, era con i giovani scout ebrei milanesi, che l'unica cosa che cantavano era Bella Ciao, lo fanno sempre, cantano internazionale anche alla fine delle loro, come si chiama, riunioni settimanali, quindi. E poi cantiamo, siamo tutti antifascisti. Il problema è che attorno non era un clima così sereno e di contestazione pacifica, perché veramente le cose le abbiamo sentite, siete materiali per saponette, cioè è una cosa. Allora parlo della mia storia. Sapete, io ho lavorato a Radio Popolare, sono stato presidente della cooperativa, sono ebreo, sono figlio di un partigiano, brigade operaio delle brigate, delle, scusa, squadre azione partigiane di giustizia e libertà qua a Milano.
Delle SAP.
E essere buttato fuori dal corteo non è bello, ti fa piangere, ok?
Chiarissimo.
E questo è vedere delle persone che hanno le facce strafigurate dall'odio, perché noi, cioè, guardate, io odio sentire, si chiama antisemitismo, la parola antisemitismo la odio, però adesso comincio a usarla anch'io. C'è un antisemitismo serpeggiante che è fortissimo, ma lo è tra di noi, ragazzi, esce a volte anche dalla radio, cacchio. C'è stato un genocidio, discutiamo sulla parola, mettiamo che c'è stato un genocidio, ma c'è gente che pronuncia quella parola come se venisse, che stesse godendo nel pronunciarla, cioè la usa per sostituzione ad altra roba.
Eh sì, ma c'è proprio un confronto di odio grave.
Non capisco, però se partecipiamo tutti...
No, grave. Lo so, ma infatti è per quello che bisogna stare molto, molto attenti, molto equilibrati, specialmente in piazza, e trovare insieme le risposte e i modi per farlo. Penso che fosse quello, no? Lo scopo del corteo era quello, aver trovato una soluzione.
No, ho sempre contestato alcune cose della brigata ebraica, ok? Alcuni personaggi della brigata ebraica, ma non è qua, non stiamo discutendo di quello. Però dire che siano stati loro i responsabili, che sembra veramente una roba.
No, sai che cosa, Carlo? Nel racconto della nostra cronaca.
Posso dirti, poi finisco.
Sì, prego.
Cioè, anche le discussioni, vabbè, mi conosce personalmente, avendo lavorato parecchio assieme. È vergognoso anche quanto ha detto oggi Gianfranco Paglialulo. Mi stupisco, cavolo. Perché invece di mettere pace, butta continuamente, non è la prima volta, benzina sul fuoco.
Ma infatti forse questo qua è una delle cose su cui dovremmo ragionare tutti insieme, cioè chi sta usando la benzina da tutti i lati e perché usa la benzina. Insomma,
cosa vuol dire se uno ha diritto? Ho sentito di dire
no, certo,
non ha diritto Forza Italia, ma siamo impazziti.
Certo.
Anch'io, cioè nel 75 andavo in giro con la chiave inglese, ok? Lo rivendico, Ma a volte ripenso anche alla mia storia. C'è gente che si è fermata lì, Per fortuna non hai fatto male a nessuno.
Ma poi c'è tanta violenza attorno, per cui è molto complicato. Carlo, grazie mille della tua testimonianza.
Scusa, ciao.
Figurati.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie a te. Ascoltatrice, ascoltatore, buongiorno, il tuo nome.
Buongiorno, il tuo nome. Pronto? Pronto?
Se tieni...
Sì, no.
Si sente grande, vai.
Sì, ok. Allora, guarda...
Nome?
Giampaolo.
Ciao, Giampaolo.
Ciao, ma io volevo innanzitutto... Io non c'ero, ho lavorato in macchina tutto il giorno, ma volevo ringraziare innanzitutto del lavoro strepitoso che, come sempre, fate nelle dirette. Siete veramente imbattibili, veramente era come essere lì, per cui fondamentalmente volevo fare un ringraziamento alla radio per il lavoro che avete fatto. Ascoltando tutto al netto di tutto questo, credo che sia stata comunque una ignobile provocazione quella che è avvenuta oggi, che sia
che ci sia dentro la questura, cioè la prefettura, la brigata eraidica, proprio per in base anche a quello che diceva il signore adesso. Però quel signore e chi io gli credo di buon animo e tanti dovevano evitare che insomma non dovevano farlo, potevano tranquillamente mettersi con gli altri. La brigata ebraica è sempre stata per quello che sta succedendo adesso, non lo vogliono dire.
No, guarda, è un grande peccato, perché tanti anni fa era la brigata ebraica, era sempre in mezzo insieme alle associazioni dei combattenti, dei reduci, no? Perché il suo posto è la brigata ebraica, eccetera. E non c'erano mai stati ovviamente problemi, parliamo di anni e anni fa. Poi negli ultimi anni è diventato adesso ovviamente con la vicenda Gaza-Israele è diventato sempre più complicato l'argomento, e si è anche complicato nel modo in cui viene gestito, interpretato, nelle divisioni, nelle accuse. Vabbè, sarà tema di grande dibattito, grazie mille. Buona giornata, buon 25 aprile.
Ciao.
Ascoltatrice e ascoltatore, buongiorno, il tuo nome?
Pronto?
Eccoci.
Sono io, sono Rosanna, sono appena tornata da Milano.
Ciao Rosanna.
Che quest'anno non c'è stata la manifestazione, siamo stati fermi, migliaia di persone fermi per quattro bandiere. Io dico, ma chi è che gestisce questa piazza? Chi l'ha gestita? C'erano bambini che piangevano. Sono venuta a casa ustionata, era chiaramente una provocazione. Potevano fare a meno o distinguersi con degli striscioni. La bandiera palestinese devi portare in questo momento, la bandiera di Forza Italia devi portare in questo momento. Ma io trovo assurdo che l'AMPI, gli striscioni dell'AMPI dietro non riuscivano a passare per questi quattro scapazzati con le bandiere. Ma io ho 69 anni, mi sono anche un po' rotta le scatole. Io volevo andare a fare la manifestazione della liberazione, sono stata ferma ore e sono dovuta tornare a casa con me ore dietro. E per fortuna che dietro i famosi antagonisti, quelli che tutti chiamano antagonisti, erano lì belli, inquadrati e tranquilli. Ma porca di una miseria! Io sono molto arrabbiata, altro che discutere! Non c'è niente da discutere.
Grazie.
È veramente una provocazione.
Grazie. Allora, in tanti state scrivendo e diciamo che la maggioranza, ma non è una questione di maggioranza, diciamo che riassumo almeno il senso di quei 7-8 messaggi che sono arrivati tutti molto simili, scusate ma non posso leggerli tutti, siete troppi, che dicono va bene tutto, capiamo, ci fa male eccetera, ma le bandiere israeliane oggi no. Vi riporto quello che dicono, non è ovviamente né la mia opinione, io in questo istante non ho opinioni, faccio da filtro per voi. Faccio da filtro per voi che continuate a telefonare in tanti, scrivete in tantissimi, è evidente, ve l'avevo detto purtroppo, che non è possibile fare un microfono aperto grande, lungo, intenso, perché abbiamo da seguire, lo faremo sicuramente, ci sarà molto poi da ragionare, le ricostruzioni, da discutere, le polemiche, le conferenze stampa, le prese di posizione. Se apriamo l'ANSA in questo momento ce n'è davvero tantissime di prese di posizione, sentiremo quindi anche voi ascoltatrici e ascoltatori, ma adesso è venuto il momento di partigiani in ogni quartiere, da Piazzale Cuoco, nostro fantastico duo che vi accompagnerà per le prossime, questa sì che è una prova di resistenza, inizieranno alle 18.30, finirà la diretta alle 22.30, Giulia Stripoli, Matteo Villacci, a voi la linea e grazie intanto per l'ascolto da me, spero di essere riuscito a darvi l'idea della complessità in cui siamo piombati, ma anche della volontà di tantissime di rivendicare un 25 aprile comunque di manifestazione, di tanta gente, di tanta voglia di dire liberazione, o meglio ora è sempre resistenza, va. Buona serata.